Cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, la Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case e nel vostro cuore. Ecco, stiamo leggendo, ecco, gli scritti di San Massimiliano. Stiamo leggendo le sue conferenze, le conferenze che egli tenne alla sua comunità, la sua comunità religiosa di epoca Lanoff. Ecco, abbiamo qui oggi la causa dell'Immacolata, conferenza 108. A volte lo si pensa tra sé e sé, a volte sono altri a sussurrarlo. Qui da noi c'è troppa devozione alla Madonna. Alcuni arrivano persino a dire che bisogna mettere ordine, si sta esagerando. Questi o simili sono le cose che si possono sentire, e da qualche parte addirittura leggere. Cioè addirittura si mette in dubbio la purezza, ecco, dell'intenzione, perché c'è troppa devozione alla Madonna. La Madonna non è così importante. E chi dice questo ovviamente non ha capito neanche il senso cristiano della vita, non ha capito la rivelazione, la Bibbia, ecco, la spiritualità cristiana, la storia della salvezza, ecco, passa attraverso questa donna. Ma tutta la teologia cattolica, diciamo, fino a pochi anni fa, tutta orientata alla mediazione di Maria, veniva dalla meditazione dei testi sacri, ecco questo, dalla spiritualità cristiana, dai concili, riconoscevano a Maria il titolo di Madre di Dio, di Madre della Grazia, Madre della Salvezza, Madre di ogni uomo che è chiamato alla salvezza, e di Madre anche della Chiesa, come ha voluto Paolo VI, no? Proclamarlo nel Concilio Vaticano II. Si sta esagerando, il razionalismo biblico-teologico c'era già presente all'inizio del secolo, c'era il modernismo, no? Ecco, questi teologi che praticamente toglievano ogni elemento soprannaturale alla rivelazione, quindi abolivano non solo i miracoli di Gesù nel Vangelo, mettevano in dubbio la risurrezione, mettevano in dubbio le narrazioni evangeliche, ma anche i santi. Ecco, la vita dei santi, che dicevano che era straordinaria, miracolistica, troppo meravigliosa, troppo edulcorata, troppo edificante, perché sottolineava le virtù eroiche estreme, ecco, di questi santi. Allora, ecco che insomma, i critici ipercritici, ecco, di queste cose, sminuivano anche quello che, San Massimiliano aveva compiuto, aveva fatto all'epoca Lano, perché si basava tutto su una visione soprannaturale delle cose, su un'antica teologia che precedeva anche, ecco, il tempo di San Massimiliano, risaliva a San Bernardo Abate, la vita monastica antica. Abbracciava la spiritualità, ecco, della passione di Cristo, proprio del Concilio Tridentino, del post-Tridentino. Ecco, abbracciava i grandi mistici, ecco, che avevano avuto una visione anche spirituale, soprannaturale della Chiesa. Chiesa, della Madonna, del Signore, ecco, tutte queste cose, ecco, sono un po' messe alla berlina, perché si fa un taglio netto con tutto il passato, è un'istanza molto rivoluzionaria, che tradisce anche, purtroppo, una deformazione dell'interpretazione della dottrina della Chiesa, dei dogmi. Ecco, e quindi certo è qualcosa di inaccettabile. Questo spirito, vedete, è arrivato anche da San Massimiliano. Questi o simili sono le cose che si possono sentire, o da qualche parte addirittura leggere, di cui può venire il dubbio perfino a noi. Quando tutti dicono: guarda, voi sbagliate perché siete troppo devoti, troppo massimali, insomma, mi viene pure il dubbio, ma chissà perché lo dicono tutti. Tutto questo in coloro che hanno buona volontà deriva dal fatto che conoscono troppo poco la Madonna. Conoscono troppo poco la Madonna. In realtà gli autori moderni quasi nulla scrivono sulla Madonna. E libri come La Madre Mia, Verso le Rette, Il mio ideale, Gesù, Figlio di Maria, sono ancora molto pochi, sono all'inizio. Ancor meno si scrive nella Madonna nei paesi protestanti, figuriamoci, protestanti, quasi quasi non credono neanche a Gesù Cristo. No, vabbè, forse loro ci credono pure, però è una fede così, staccata dalla realtà, staccata dai sacramenti, staccata dalla grazia, una fede surreale, tipica dell'idealismo tedesco, no? Il panlogismo tedesco, il panrazionalismo, lo statalismo, anche se vogliamo, no? Questo idealismo che poi si commuta in un pragmatismo assoluto, no? Ecco, la società deve essere secondo l'ideale, la purezza, no? Ecco, la funzionalità, la strutturalità, strutturalismo, la fenomenologismo. Sono tutte cose correnti nate dalla Germania, perché questo spirito ideale che si deve incarnare, no? Alla fine ha prodotto anche mostri, perché non è che ci si piega al volere di Dio, ma si piega all'idea, che viene dalle persone illuminate. Pensiamo alla scuola di Francoforte, no? Il sovvertimento della famiglia, della società, la rivoluzione continua, no? Non solo nello Stato, ma anche nel genere, no? Nella sessualità. Allora veramente questi qui diventano, delle mine vaganti, no? Molto pericolosi, perché impongono la realtà cose che non ci sono nella realtà, no? Basti pensare alla Germania Europea, no? Saremo tutti poveri e saremo felici, addirittura la diminuzione della popolazione mondiale, troppa secondo loro, no? Sono delitti gravi, che vengono dal razionalismo, da un'esaltazione della mente umana, l'ecologismo, no? Come se, insomma, il riscaldamento climatico dipendesse dall'uomo, come se non ci fossero mai stati nei secoli precedenti, non ci sono stati come i nostri, più dei nostri, no? Non dipendono dall'intervento umano. Quindi alcuni dicono che bisogna mettere ordine, a volte ci caschiamo in questo razionalismo. Tutto questo in coloro che hanno buona volontà deriva dal fatto che conoscono troppo poco la Madonna. In realtà gli autori moderni quasi nulla scrivono sulla Madonna. Ancor meno si scrive della Madonna nei paesi protestanti. Il beato Grignon de Montfort era perseguitato dai sacerdoti e dai vescovi giansenisti. Si trova spesso difficoltà anche nella Chiesa a, diciamo, riflettere la vera dottrina, la vera spiritualità, la vera morale. Ecco, c'è una morale così confusa che veramente anche i sacerdoti non sanno che fare davanti a coppie di fatto, no? Davanti a transgender. Sembra che quasi la dottrina moderna li appoggi questi, no? Invece la dottrina classica condannava questi atteggiamenti, no? E allora a chi dobbiamo dar retta? Lui dice che la persecuzione è parte un po', ecco, di questa vita, di questo modo di essere, che insomma è proprio del seguire l'ideale della vita religiosa, della vita mariana, ecco, francescana. Il beato Grignon de Montfort era perseguitato, anche attualmente ne sono nei paesi protestanti. Il protestantesimo penetra fin dentro il cattolicesimo, l'ha visto lui, a San Massimiliano, perché praticamente nel concilio vennero esperti calvinisti a modificare la Santa Messa, e quindi l'hanno un po' protestantizzato, c'è poco da fare, no? Paolo VI li chiamò apostati, non si capisce perché. Comunque, è successo in questo modo, come profetizzava San Massimiliano. In che modo accingersi ad approfondire la causa dell'Immacolata? C'è il rischio di volerlo fare solo con l'intelletto. Ma trattandosi della madre di Dio, ed entrando in campo il concetto di Dio, ci troviamo di fronte a un mistero che non possiamo approfondire con l'intelletto. Quindi qual è la causa dell'Immacolata? È metterla davanti a ogni cosa, nella spiegazione del Vangelo, della Bibbia, della teologia, della liturgia, della Chiesa. Essendo madre di Dio, è autrice suprema di quest'opera di salvezza. Pure i professori della Sorbona, benché dotti e retti, sbagliarono. E soltanto Don Scotti difese la verità che più tardi il Papa avrebbe confermato. Vedete, qui si rifà la famosa disputa della Sorbona, in cui, ecco, Don Scotti dovette difendere la verità dell'Immacolata Concezione. E si trovò, diciamo così, contrastato da quelli che erano, e i suoi stessi compagni di studio, e professori. Ma grazie a Dio, il Signore gli ha dato questa forza. In che modo accingersi ad approfondire la causa dell'Immacolata? C'è il rischio di volerlo fare solo con l'intelletto. Ecco, questo è l'errore che facciamo anche noi devoti. Studiamo, affrontiamo anche le dottrine avverse per confutarle, però non basta. Ci vuole una confutazione che parta dalla forza stessa di Maria Santissima. La tradizione dice che mentre Giovanni Scotto andava alla disputa, no, concedimi di lodarti, Vergine Santissima, dammi forza contro i tuoi nemici. Doveva difendere questa verità di fede, che non era ancora riconosciuta dalla Chiesa. C'era, ma prima che la Chiesa riconosca una verità, anche se c'è stata da sempre, ci mette secoli, come anche la verità della madre di Dio, della maternità di Dio. Beh, qualche teologo lo diceva già da tanto tempo, a partire da Origene, nel terzo secolo. Ma poi c'era anche la famosa preghiera Subtum Presidium, nella Chiesa copta, che è del primo secondo secolo, diceva: Subtum presidium confugit mus santa Dei genitris, colei che ha generato Dio. E i cristiani da tempo immemore, quindi, credono in questa verità. Solo che poi la Chiesa, per riconoscerla ufficialmente, ci ha messo 400 anni. Fino al 431 avanti Cristo non c'era ancora tra i dogmi questa verità di fede. La tradizione dice che mentre Giovanni Don Scotto andava alla disputa, pregò la Vergine di illuminarlo: dammi forza contro i miei nemici. Non disse benedicimi nella disputa, ma concedimi di lodarti, cioè una grazia, non è che si può pretendere. Si sentiva indegno della grazia di difendere l'Immacolata Concezione, una grazia poter lodare l'Immacolata con quest'umile preghiera. Sempre strada pregò così, chissà quali furono la preparazione, la preghiera precedenti, non possiamo saperlo. Da queste circostanze possiamo supporre molte cose. Egli ricorse con la preghiera alla Madonna per poterla lodare. Allora, lodiamo la Madonna. Lodiamola con tutto il cuore. Stiamo vicini a lei, benché siamo indegni. L'Immacolata ci benedirà, ci farà essere una cosa sola con lei. L'Immacolata Concezione non è solo da studiare, ma soprattutto da pregare. Ecco, una donna ignorante come Bernadette, che certo non aveva studiato teologia, però nelle sue risposte si capisce che c'è più teologia in quella dei tanti libri, che sono stati scritti, magari senza questa intenzionalità profonda di servire il Signore. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna e questa conferenza sull'ideale, sul concetto di Immacolata, San Martino Massimiliano, si rifà la disputa sull'Immacolata che ebbe Don Scopo, che ecco, chiese che gli fosse concesso come una grazia di quali la preparazione della preghiera precedente. Non possiamo saperlo, ma da queste circostanze possiamo supporre molte cose. Egli ricorse con la preghiera alla Madonna per poterla aiutare. La prima cosa, la più essenziale, è l'umiltà profonda. L'umiltà profonda davanti a Maria. Dobbiamo renderci conto di chi siamo noi e di chi è lei. Quindi la Madonna con la sua purezza, e dobbiamo evidenza della natura, col frutto, e non esserne coinvolti. L'umiltà profonda, il giusto cade 7 volte al giorno, figuriamoci noi, imperfetti, che spesso non ci accorgiamo neppure dei peccati che effettivamente commettiamo. Noi siamo peccatori, mentre Egli è senza macchia, senza alcun peccato. Come staremmo noi di fronte a Lei? Veramente non siamo neanche degni di volgerci il tuo sguardo e di invocare il suo nome. pensare a lei, perché siamo macchiati, mentre ella è immacolata. Questo è, dobbiamo sentire la trascendenza, no? Del mistero di Dio e anche dell'Immacolata. Lei è talmente pura che veramente non ha niente a che fare con noi, che siamo tanto peccatori. Abbiamo tante pecche, tante mancanze, anche in piccole cose, non ci rendiamo neanche conto quando ci confessiamo, forse confessiamo solo nell'intimo, e nell'intimo vedremo anche altre cose che sono, ecco, che sono anche vere. Se ci confrontassimo veramente con l'Immacolata, vedremmo la sua purezza, la sua santità, e non ci comporteremmo veramente con beffardaggine, con larghezza. Dovremmo essere ritirati, umili davanti a Dio, sapere, conoscere la presenza di Dio, e quindi veramente comportarci di conseguenza. Questo è il punto più importante, che ci mettiamo di fronte a lei come peccatore. E soltanto allora possiamo pregare per la grazia di cui noi non siamo degni di pensare a lei, approfondire i suoi privilegi. Se saremo privi della comprensione di questa verità, ossia di chi siamo veramente, come potremo sperare nell'illuminazione dell'intelletto? Inciamperemo come il professore della Sorbonne. Solo la Madonna veramente che dà la purezza di comprensione. Chi vive per esempio nell'impurità non capisce le cose, non le capisce, perché non ha la purezza di mente, almeno quel grado di purezza, poi la purezza non ha fine, insomma, quella di Dio è veramente superiore, superiore a tutto. E quindi non potremo sperare nell'illuminazione dell'intelletto, inciamperemo come professore della Sorbonne. Perciò la prima cosa, la più importante, è l'umiltà profonda insieme a lui, preghiera. Inoltre è bene ed è necessario leggere libri, soprattutto quelli scritti dai santi. I santi sono i veri teologi, no? Non quelli di oggi che sono super critici, no? Super razionalisti, super storicisti. Fanno degli voli pindarici per confrontare il cristianesimo con le altre religioni, l'ebraismo, no? E magari trovano che l'ebraismo è una costruzione un po' fantastica, tratta dalle altre fedi, no? Non c'è niente di originale, niente di storico, è tutto simbolico, è tutto mitico, è mito anche la storia di Davide, anche i libri dei giudici, i libri storici, ecco. Poi ne parliamo dei libri sapienziali, sembra praticamente si sfascia tutto l'impianto della fede, no? Purtroppo è l'azione del demonio proprio attraverso la Bibbia, no? Vuole distruggere l'opera di Cristo. E così è successo anche a Cristo. Cristo fu tentato con parole bibliche, sulle loro mani ti porteranno, non inciamperanno la pietra del tuo piede. Il demonio prende la Bibbia. Però non lo usa nel contesto giusto, nell'accezione giusta. È come fanno i teologi d'oggi, no? Siccome la Bibbia dice che Davide aveva le mogli, allora tutti si possono sposare, anche sacerdoti, peccato. Il voto dice che il castità e il celibato non devono esistere. Sono arbitrarietà queste cose, no? Non possono dirsi vere comunque per tutti. Non è possibile, no? E quindi veramente sono da rigettare in toto. Questa interpretazione, no? E quindi è bene leggere il libro, non i libri eretici. Certo, se uno mangione gli mette davanti Lutero o Calvino, quello impara cose distorte sulla Bibbia, sulla verità di fede, sull'amore a Dio, al prossimo, no? Sulla Chiesa, sul Papa, sulla gerarchia. Se saremmo privi della comprensione di questa verità, ossia di chi siamo veramente, come potremmo sperare nell'illuminazione dell'intelletto? Inciamperemo come professore della Sorbonne. Perciò la prima cosa, la più importante, è l'umiltà profonda insieme all'uomo e preghiera. Inoltre è bene ed è necessario leggere libri, soprattutto quelli dei santi. E non una volta sola, ma più volte. Infatti, leggere e rileggere. Beato Grignon de Montfort stesso scrisse che non comprendeva molte di quelle cose che scriveva. Ecco, veramente un santo è portato sulle ali del vento. Neanche lui capisce quello che scrive. Perché effettivamente se uno è pieno di Dio, scrivere cose di Dio, e quindi non è che le può capire su. Lo stesso Sant'Alfonso, rileggendo i suoi scritti, si meravigliava. Chi è che ha scritto cose così belle, no? Probabilmente non perché non si ricordava, come insinuano alcuni, perché era già anziano, ma perché ritrovava la bellezza di Cristo sempre nuova, anche nelle cose che aveva scritto tempo prima, e che lo colpivano. Ma certo, quando noi leggiamo un santo, vediamo che dice delle verità così profonde, che sono un'interpretazione praticamente della rivelazione, un'interpretazione della scrittura, un'interpretazione di cose che vanno al di là dell'uomo stesso, vanno al di là della comprensione che l'uomo ha. Ecco, vedete, San Massimiliano è arrivato a questo. È lo stesso Agostino che ritratta quello che ha già scritto, perché ha raggiunto delle profondità più grandi nella conoscenza di Dio. La Trinità non voleva pubblicarla perché non gli piaceva mai, perché scrivendola e riscrivendo vedeva che mancava sempre qualcosa. Ok, le cose non erano ben espresse così come lui avrebbe voluto. Se saremo privi della comprensione di questa verità, ossia di chi siamo veramente, come potremmo sperare nell'illuminazione dell'intelletto? Inciamperemo. Inoltre è bene ed è necessario leggere libri, soprattutto quelli scritti dai santi, no? La profondità della comprensione quindi dipende dalla preghiera e dall'umiltà. Come vediamo e conosciamo con gli occhi del corpo, anche se non sempre troppo bene, perché quando pretendiamo una lente di ingrandimento scorgiamo molte cose che a occhio nudo non avevamo visto. Così anche alla luce dell'umiltà e della preghiera esaminiamo con maggior precisione, più profondamente, i misteri divini. Vediamo dunque, durante la lettura, ecco. È bene soffermarsi un po', no? Bene non bere tutto insieme, no? Non dico, come dire, qualcuno divora i libri, vabbè, li divori, ma non l'hai digerito. Sì, l'hai mangiato, sì, l'hai letto, ma come si legge un romanzo. Poi spesso è una persona un po' senza sensibilità spirituale, cristiana. Un libro è come un altro, no? Legge un romanzo, poi ne comincia un altro, ma tanto la verità non esiste, quindi anche se leggo un libro religioso, un libro spirituale, ciò non mi tocca nel profondo, a meno che ci sia proprio un'illuminazione dello Spirito Santo, come per Sant'Agostino, che quando leggeva Isaia non gli piaceva, lui era abituato alla retorica classica, alla retorica di Cicerone, di Seneca, di Sallustio, di Quintiliano, e quindi lui non gli piaceva quella roba lì, perché dice, ma che è questa roba è proprio per bambini, queste immagini, no? La vigna, insomma, le invettive contro il popolo, il profeta Isaia, il servo sofferente di Yahweh, non gli sembrava neanche ben scritto, neanche poeticamente, no? Perché era un letterato fine, Sant'Agostino, conosceva la letteratura latina, quella greca un po' meno, perché non aveva imparato bene il greco a scuola. L'insegnante lo rimproverava troppo, lui stesso si lamenta di non conoscere bene il greco, solo una conoscenza scolastica, no? Per cui le scritture gli riuscivano proprio difficili. Ecco. Non era come San Girolamo che era andato sul posto, ecco, proprio della rivelazione, imparare addirittura l'ebraico, il greco, lui era insomma, di stridone, ecco, della parte proprio orientale dell'impero, centro orientale, forse l'odierna Ungheria, o della Dalmazia, come dicono alcuni, uno slavo, quindi insomma non conosceva il greco, neanche le lingue orientali, quelle originarie della Bibbia, e quindi va a studiarle. Sant'Agostino no, ecco, è troppo preso dalla pastorale, dal combattimento contro gli eretici, dalla lettura della Sacra Scrittura per anche spiegarla agli altri, quindi con la sua retorica. Fa questo bellissimo abbinamento, ecco, forse la romanità della Chiesa è nata proprio con Agostino, il più grande dottore della Chiesa romana. Anche Ambrogio, ma Ambrogio insomma, è stato il suo predecessore e non ha scritto così tante opere, non ha avuto questa vasta diffusione che ha avuto Agostino. Poi Ambrogio veniva un po' non dalla retorica, no? Veniva era un prefetto, insomma, veniva dall'amministrazione pubblica. I discorsi sono molto più essenziali, quelli di Ambrogio, anche se lui si rifà soprattutto ai testi orientali dei dottori, diciamo, cappadoci, San Basilio, San Gregorio Magno, San Gregorio di Nissa. Qui Sant'Agostino si rifà, oltre alla tradizione greca, anche quella grande latina di Vestuliano, Cipriano, Lattanzio, e questi grandi retori romani, che furono anche cristiani. Preghiamo dunque durante la lettura per poterne comprendere almeno qualcosa. Intrecciamo la preghiera con riflessione. Ecco, è bello fare la lettura spirituale. La lettura spirituale non è che io ho in camera dei concetti, e divento pragmatico nell'attuarlo, no? È gustare le cose di Dio. Noi non conosciamo tanto con l'intelletto, quanto piuttosto con la preghiera e con la penitenza. A tutto ciò che abbiamo detto bisogna aggiungere la penitenza, la quale purifica il cuore affinché sia capace di vedere e sentire con maggior precisione. Preghiera umile e fiduciosa, quindi, come del bimbo alla madre. Non trascuriamo la lettura e la meditazione, anche con l'aiuto concreto dei più giovani. Ricordiamoci che parlando approfondiamo ancora più le cose meditate. Intrecciamo la preghiera perfino con la conversazione per non allontanarci dal tema. I professi solenni hanno il dovere dell'amore verso il prossimo e devono dare agli altri quello che hanno acquistato durante la loro lunga permanenza nel mondo e avvicinarli e comunicare loro ciò che hanno imparato. Che bella questa esortazione di San Massimiliano, la fede si deve trasmettere, la fede deve essere un circolo, un circuito, quindi i più grandi, quelli che hanno imparato, devono trasmettere ai più piccoli, quelli che sono più avanzati nel cammino spirituale, devono prendersi cura degli altri. Perciò ci chiamiamo un'epoca all'Alf, le apparteniamo completamente, città dell'Immacolata, tutte le macchine, tutti i debiti anche sono dell'Immacolata, sì. Spesso quelli che intraprendono cose nuove, fanno cose importanti, hanno anche molti debiti. Questo è normale per chi si impegna a favore dell'Immacolata. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano. Leggiamo la conferenza numero 109, tenuta sempre a Nipokalanov. Abbiamo detto che l'ideale è l'Immacolata, e quindi in tutto quanto dobbiamo agire con l'Immacolata, così come hanno fatto i santi. San Gerignano de Montfort addirittura diceva che neanche lui capiva quello che scriveva sull'Immacolata, perché si sentiva portato da una forza misteriosa a scrivere, no? Non era lui che scriveva, ma era l'Immacolata. A causa delle attuali difficoltà riguardanti le tasse, alcuni frati, come si può notare, si sono scoraggiati pensando a che cosa avverrà. Certamente simili pensieri possono venire ed è difficile cacciarli o far sì che non vengano. Come facevamo prima? Una volta non c'erano i soldi per stampare, tutto si faceva ancora nella tipografia laica a Cracovia. Mi venivano allora mille pensieri, poi mi sono detti: ma perché ti preoccupi se questo non è tu, se è dell'Immacolata? Ed ella vuole che cada, cada pure. Questa non è cosa nostra, è dell'Immacolata. Se lei vuole che l'Immacolata crolli, crolli pure. Se ella vuole che sia come Spagna, così sia come Spagna. Purtroppo ebbe delle spaventose rivoluzioni, persecuzioni sanguinosissime contro i cristiani. E la Chiesa sembrava proprio messa in ginocchio, fucillavano addirittura le statue, no? Oltre ai cristiani, le suore furono fucilate più volte, pure, no, magari dopo qualche mese di seppellivano. Talmente era l'odio verso il cristianesimo, dopo aver fucilato queste povere suore, seppellite, le disseppellivano e poi le fucilavano di nuovo. Ci sono le foto, purtroppo, testimonianze autentiche di quest'odio verso la fede, no? Inspiegabile, perché la Spagna è sempre stata una nazione cattolica, tuttora, insomma. Quindi probabilmente si diceva che c'erano agenti esterni portati chissà da quale fronte della massoneria per distruggere proprio fisicamente il cristianesimo in Spagna, no? E quindi queste bande di soldatacci, cosiddetti rivoluzionari, cosiddetti repubblicani, ammazzavano senza pietà pure quelli che erano indifesi, inermi, come i preti, le suore, i frati, no? Li crocifiggevano, li obbligavano ad abiurare, no? Sotto pena di morte, spesso eroicamente resistevano, no? Questi religiosi, qualcuno cadeva pure, ma poi purtroppo trovava lo stesso la morte, perché tanto era l'odio, perché se si asseconda il demonio, non è che ci abbiamo qualche angelo, no? Continua a fare quello che sa fare, cioè quello di ammazzare, no? Distruggere, abbattere, quindi è bene non piegarsi per niente. Almeno abbiamo la vita eterna, se proprio non siamo protetti nella vita fisica, no? Si possono prendere la vita, ma non l'anima. Di che si tratta? Qui lei è la proprietaria fin dagli inizi, e noi non vogliamo diversamente, solamente come ella vuole, ciò che ella gradisce. Questa è sicuramente la cosa più perfetta e conduce alla conquista di tutto il popolo. Dobbiamo comprendere bene chi è il proprietario di Nepokalana, dell'editrice di me stessa. Le cose sono sue, no? Se sono sue, non sono nostre. Se sono sue, dobbiamo gestirle come se fossero sue. Può darsi che vuole che non ci sia, ma allora va bene. Questa è sicuramente la cosa più perfetta e conduce alla conquista di tutto il mondo. Dobbiamo comprendere bene chi è il proprietario dell'editrice e anche di me stessa. In epoca l'anno con San Massimiliano non è che ebbe uno sviluppo diciamo nel tempo, no? Fu ripreso dopo la guerra, ma fu chiuso dai nazisti, l'occupazione nazista, i frati deportati e morti ammazzati come San Massimiliano, molti morirono nei lager, no? Questo non lo dice la storiografia, perché non conviene alla storiografia moderna dire che ci sono stati dei martiri cristiani, no? Sembra un altare, no? Dei martiri più disparati, questi dei nazisti, no? Soprattutto gli ebrei, gli omosessuali, dissidenti politici, no? Ma noi cristiani, guarda, vai a dire che ci sono stati anche cristiani, morti ammazzati, martiri della fede. Ecco, di che si tratta qui? Ecco, da parte nostra, noi dobbiamo collaborare, fare ciò che possiamo, ma non dobbiamo perdere la pace. Sì, può anche crollare tutto. Tanti oggi ovviamente resistono, le chiese, sacerdoti che sono soli, abbandonati, no? Disprezzati, no? Tanti non essere fedeli figli dell'Immacolata. Rivolgiamoci a lei, ritorniamo alla nostra pace. Ognuno deve far sì che lei conquisti il suo cuore illimitatamente. La cosa più importante è che la milizia dell'Immacolata, la contrazione a lei, deve essere illimitata, senza riserve, non in questo e in quell'occupazione, ma in tutto, senza limiti, senza alcun limite, senza alcun limite. Da parte nostra dobbiamo approfondire questa consacrazione illimitata, perché nel campo del proprio io non c'è proprio alcun ostacolo. Quanto più perfettamente uno si consacra a lei, tanto più servirà come strumento nelle sue mani. Ecco, possiamo cambiare le persone proprio essendo dell'Immacolata. Tutto dipende solo da questo. Se uno non avesse una qualsiasi restrizione e non le fosse consacrato, così non sarebbe suo strumento. A conti fatti, ella si troverà un altro pennello che corrisponderà maggiormente alla sua grazia. Quanto più perfettamente ella ci guiderà, tanto più anche gli sbagli si cambieranno in un bene maggiore. Dalla mattina alla sera, quanti sbagli facciamo? Si fanno i propositi, ma poi si va per la propria strada. Ognuno poi ha sperimentato che tutte le volte che si fa qualcosa di propria testa, non è mai venuto niente di buono. L'Immacolata possiede quest'arte di poter volgere ogni male verso il bene. Anche se qualcosa andasse come dovrebbe, ognuno faccia un atto di contrizione. Offra tutto all'Immacolata e può stare pienamente tranquillo che l'Immacolata volgerà ogni cosa ad un bene maggiore, ovviamente nella misura che si vuole collaborare con lei. Non c'è mai motivo di turbarsi, ricominciare subito, non rimandare. Il serafico padre San Francesco, quando stava per morire, disse: ricominciamo, fratello. Fammi fare un cammino di purificazione interiore, essere sempre più dell'Immacolato, non cadere, ecco, nelle tentazioni del maligno, nelle negazioni, ecco, della purezza, nelle negazioni della verità, del bene, della giustizia. Ecco. Serafico padre San Francesco dice: ricominciamo, fratello. Dobbiamo ricominciare continuamente, nonostante tutte le nostre debolezze e miserie. In tutta questa faccenda delle tasse ci sono anche dei movimenti politici. Forse che l'Immacolata non sa tutto questo? Da parte nostra facciamo tutto quello che possiamo. Ecco, qui c'è una piccola allusione, no? Di San Massimiliano al mondo che ci circonda, ecco, tutte tasse, no? Ecco, vengono tassati i religiosi spesso più degli altri, no? Perché si vuole far chiudere un convento, non ce la si fa pagare. Ecco. Allora, se tutto questo l'Immacolata non lo sa, ecco, spesso c'erano più debiti che, no? Che introiti per San Massimiliano. Però per lui è giusto, perché l'Immacolata lo sapeva, siamo consacrati, siamo arresi all'Immacolata, siamo proprietà loro, e quindi facciamo quello che possiamo. Il resto ci penserà lei. Innanzitutto facciamo ogni sforzo affinché ciascuno si lasci guidare sempre più da lei. Bisogna rompere ogni limite. E non ricordarsi solamente di tanto in tanto del fine per il quale lavoriamo, anzi sia quasi come il nostro vizio di cui continuamente ci ricordiamo. Il fine per cui lavoriamo, l'essenza per cui lavoriamo. Soprattutto ricorrere incessantemente a lei. Quando abbiamo qualche difficoltà, tentazioni, no? Cose che non vanno. E dobbiamo ricorrere a lei, per forza. Non possiamo astenerci da ricorrere a lei. Ecco, dobbiamo farlo. Perché non abbiamo altro campo su cui poggiare il nostro campo. Quando c'è qualche questione, doniamola a lei, lei è capace di sistemarla, raddrizzarla. Un ottimo elemento, un ottimo modo di vita spirituale. Ci può essere necessaria la croce, venga pure, non ci sottrarremo adesso. Oggi è sabato, il giorno della Madonna, domani è domenica, festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, era il 30 ottobre. Domani, dopodomani, è la festa del Serafico Padre, San Francesco. Perciò sono giorni di lavoro per i più giovani. È necessario spiegare ad essi molte cose, bisogna star loro vicini, aiutarli a comprenderle. È necessario spiegare loro che la nostra consacrazione all'Immacolata deve essere partecipata anche agli altri. Ecco, il padre provinciale vuole che io vada a Zakopane, preferirei non andare da nessuna parte, ma così vuole l'Immacolata. Se devo farlo, lo faccio. Farò gli esercizi spirituali e voi per favore pregate per me perché mi doni illimitatamente all'Immacolata e non accada che predicando agli altri non divenga reprobo io stesso. Spesso si predica ma non si vive quello che si predica, è il dramma un po' dei predicatori, però dobbiamo vivere, credere fermamente in quello che facciamo. Prendetevi cura dei più giovani, essi non osano avvicinarsi ad uno più grande, perciò i più grandi si avvicinino ad essi. Che anche noi possiamo dire con San Paolo, fatevi miei imitatori. I giovani devono stare vicini a quelli più anziani. Ci vuole questo scambio, ci vuole questa continuità. È la tradizione della Chiesa. Chiediamo all'Immacolata e ci insegni lei a fare. Vogliamo conquistare le anime a lei, questo invitiamo, no? Vivere intanto noi puri. E poi indirizziamo tutta la vita a questo fine. Ecco, lui scrive ai professi solenni, a quelli che devono fare la professione, ecco, devono esercitarsi nel offrire tutta la Madonna, angosce, tentazioni, tristezze, anche penuria, povertà, anche distruzione, anche la morte, no? Se lo vuole l'Immacolata, vabbè, lo vuole. E noi non è nostro, neanche il nostro corpo, non è nostra la nostra vita, è la nostra attività, è il nostro convento, è la nostra epoca là. E quindi ecco, vivere proprio nella libertà di spirito, vivere nella libertà dei figli di Dio, vivere nell'amore più profondo, l'Immacolata, e saperlo donare anche agli altri. Saperlo donare con tutto il proprio cuore agli altri. Perché questo dobbiamo fare, conquistare tutte le anime, quelle che più possiamo, farle innamorare dell'Immacolata, ma se non siamo innamorati noi, non possiamo far innamorare nessuno. Dobbiamo far sentire questo profondo amore, questa profonda purezza, questa profonda decisione dell'Immacolata, correggere i vizi, allontanare le persone che possono turbare. Il nostro rapporto con l'Immacolata, la nostra serenità d'amore con l'Immacolata e cercare di portare avanti questo discorso. San Massimiliano ci provò, ci riuscì anche ad Auschwitz, che era il posto più orrendo della terra, ecco, il demonio l'ha provato proprio fino all'estremo. Vediamo se sei fedele all'Immacolata, anche in questo postaccio, cioè un posto in cui viene calpestata la dignità umana, i diritti umani, qui vengono ammazzate le persone senza nessuna remora, senza ritegno, qui vengono calpestati anche i più deboli, al contrario del Vangelo, e lui è riuscito a fare atti di amore eroici fino alla morte. Per l'Immacolata nulla è impossibile a Dio, nulla è impossibile. A chi crede, ecco, viviamo questa fede, fratello, mese di luglio, mese del preziosissimo sangue, mese dell'amore offerto, versato per la nostra salvezza. Il Signore ci aiuti a compiere le sue opere per mezzo dell'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, vi daremo un consiglio.